La settimana scorsa abbiamo parlato di Cile, abbiamo parlato con una compagna che fa parte della rete anticarceraria cilena, abbiamo parlato sia di quello che sta succedendo in termini di rivolta e di repressione, ma anche un po' un preambolo sulle cause materiali che hanno portato alla rivolta. Quest'oggi andiamo a approfondire la questione della mobilità, che apparentemente è la causa scatenante di alcune rivolte che hanno riguardato gli ultimi anni, soprattutto l'America Latina, dal Messico per l'aumento della benzina tra il 2016 e il 2017, come anche il Brasile con varie vampate tra il 2013 per il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, che è aumentato in concomitanza con l'organizzazione dei grandi eventi sportivi. E soprattutto il caso, forse quello più lampante, però da questa parte dell'oceano, cioè quello francese, con tutto il paese in subbuglio da circa un anno, con i Gilets Jaunes appunto, che sono partiti a contestare in generale tutto il mondo sociale francese, ma sempre a partire dalla questione dell'aumento del diesel. E come non ricordare anche quello che sta accadendo e accaduto in Ecuador nelle ultime settimane, sempre per la stessa tematica. Proprio per questo andremo a parlare con una persona che ha approfondito gli studi riguardo alla mobilità e anche autore di un saggio contenuto all'interno del Tramonto della città. Andremo a vedere come si sta organizzando, come è stata organizzata la mobilità nelle metropoli contemporanee, da che cosa è caratterizzata e come mai pare essere una delle motivazioni scatenanti delle rivolte negli ultimi tempi. Andiamo prima a sentirci una canzone e poi andiamo direttamente a sentirlo con una diretta telefonica. Andiamo per cui a sentirci Kanviski con I Call, una canzone del 2011 e colonna sonora del film Drive del DJ francese, che si diverte a giocare tra il synth e l'atmosfera noir degli anni 80. Buon ascolto e poi di nuovo qui con la questione della mobilità e delle rivolte che partono appunto da questa causa che sembrerebbe di primo acchito non essere una causa materiale, ma andiamo un po' a vedere. Come anticipavo, siamo in diretta con Luca, autore del Tramonto della città, un saggio appunto che parla della mobilità all'interno della metropoli contemporanea. Ciao Luca, ci senti?
Ciao, sì, ci sono. Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Ciao. Bene, abbiamo pensato di fare questa chiacchierata intorno a questo tema, proprio partendo dall'ispirazione che ci danno i fatti geopolitici degli ultimi tempi, soprattutto quello cileno, cercando di dare un'interpretazione un po' più consistente a quella che è la mobilità all'interno della metropoli contemporanea, se così vogliamo chiamarla. Quindi abbiamo pensato appunto che potesse essere interessante cercare appunto di dare un retroterra un po' più massiccio alle questioni della mobilità in generale, non solamente in città come Santiago, non semplicemente quello che accade in Ecuador, in Messico o in Francia, ma cercando di vedere con un piglio un po' più analitico quello che accade e che possiamo vedere tutti anche sotto casa. Per cui, per iniziare a sciogliere il ghiaccio, ti chiederei: nella città contemporanea che significato assume la questione della mobilità?
Allora, io ti potrei intanto dire che sicuramente la mobilità è un fattore, è un elemento sempre più centrale nella società contemporanea a tutti i livelli. In che senso la mobilità diventa un elemento centrale che trasforma le nostre vite? Nel senso che da una parte c'è una retorica, spesso la si definisce volutamente una retorica della mobilità ad alta velocità, no? Del fatto che si possa connettere le città cercano di essere connesse, gli individui cercano di essere connessi, si celebra la possibilità di viaggiare e di vivere, no? Un livello che va al di là delle frontiere. Questo è un livello. Poi c'è chi la mobilità è costretta a subirla, chi è costretto a muoversi, parliamo dei rifugiati, parliamo dei migranti economici, e spesso la mobilità porta anche a uno stato di deprivazione, è frutto di problematiche di deprivazione, ne alimenta altre e crea conflitti rispetto a chi non vuole questo tipo di mobilità. E poi ci sono gli intermedi, quelli che sono magari appunto costretti tutti i giorni a muoversi in condizioni, diciamo, non da privilegiati. Per cui la mobilità in senso appunto spaziale, fisica, diventa anche un nuovo elemento di disuguaglianza, no? Che taglia trasversalmente le città da chi vive a un livello più alto, da chi invece è costretto un po' a subirla da subordinato. Per cui ecco, diventa un elemento anche potenzialmente di conflitto.
E ci puoi raccontare anche un po' meglio come mai c'è una narrazione così imperante intorno ai flussi, che sarebbero quelli che maggiormente caratterizzerebbero la città oggi, e che cos'è invece viene sotteso sotto questa realtà presentata come omogenea, e se invece si intersecano più piani tra mobilità e stanzialità?
Certo, vabbè, allora a livello di città possiamo prima di tutto dire che da anni ormai si sostiene che le città non siano più rilevanti all'interno di una collocazione geografica meramente nazionale, ma che le città debbano inserirsi appunto in delle reti da un punto di vista anche strategico. Conta essere centrali nella rete globale, conta sapersi definire, e sapersi definire vuol dire attrarre fondamentalmente la mobilità degli altri. La città che attrae, e pensiamo a Barcellona, città turistica per eccellenza in Italia, a Milano, oppure le città turistiche, però insomma i turisti rappresentano un tipo di flussi di mobilità. La città centrale è la città che riesce appunto a creare attrazione per questi flussi, ma è un tipo di attrazione selettiva, perché la verità è appunto, lo accennavo prima, che alcune forme di mobilità che portano risorse, che guardano alle grandi elite, a volte si parla di turisti di qualità, parliamo degli studenti ma di un certo livello, eccetera, eccetera, quella è una mobilità da attrarre, si cerca di ristrutturare le città anche da quel punto di vista, però poi banalmente succede che, facciamo l'esempio dell'Italia, no? Ci sono città più centrali da un punto di vista sociale ed economico e politico, di cui si celebra l'iperconnessione attraverso l'alta velocità, per esempio, i sistemi aeroportuali, all'interno della stessa città, che questi permettono a alcuni pubblici di muoversi molto rapidamente. Nelle stesse città poi magari le persone che sono relegate nelle periferie ci mettono molto di più di quello che ci mette uno da Roma a Milano ad arrivare in centro, dove devono recarsi per lavoro. E allora vediamo che anche lì la mobilità, insomma, diventa qualcosa che per alcuni è un diritto, per altri è un diritto negato.
Quindi si può dire in qualche modo che la mobilità sia l'altra faccia della stanzialità e anche una certa faccia dell'esclusione e forse anche della frammentazione della città. Un'altra immagine molto forte è quella delle città internazionali o transnazionali che riescono ad aggiudicarsi un posto all'interno del network globale, vengono presentate come una superficie piana che non ha diversità. In realtà le città sono appunto composte variamente da persone che la attraversano in maniera diversa, diversa e che vivono in maniera diversa la possibilità di muoversi o meno. Infatti nel tuo saggio fai anche riferimento alla situazione per esempio di Firenze, alla situazione degli Airbnb, di quella che è in pratica la costrizione alla stanzialità all'interno di una città però che si muove, quindi anche la differenza che si può avere tra all'interno di uno stesso pezzo di città, magari con una persona che vive all'interno di un palazzo in cui non ci sono più dei dirimpettai, non c'è più una comunità di riferimento, ma ci sono per lo più turisti e persone che magari alloggiano in quel palazzo solo tramite Airbnb, e che quindi in qualche modo questa sia la ragione per cui si cova anche un certo tipo di sentimento che poi viene in qualche modo raccattato a livello elettorale anche dalle parti populiste.
Beh sì, assolutamente, l'esempio di Airbnb è significativo. Da anni, ben prima di Airbnb e dei fenomeni legati appunto alle nuove piattaforme, parliamo di gentrification e di turistificazione, che vuol dire che l'uso della città è destinato a forme di investimenti che debbono attrarre appunto quel tipo di target a cui mi riferivo prima. Con Airbnb il fenomeno è simile, il fenomeno trova un'accelerazione. In cosa consiste questo? Nel fatto che di fatto si crea un conflitto tra diverse forme di mobilità, in cui ci sono appunto i cittadini immobili, gli expat, chi viene da altri paesi, il turista facoltoso o anche il turista medio, che viene attratto e per cui si riserva intere parti di città, di fatto perché sappiamo bene che affittare, no, nel breve periodo su Airbnb ti porta un guadagno ben più alto di quello che hai affittando a una famiglia. D'altra parte, tu accennavi a Firenze, ma lo stesso vale in tante altre città, sempre di più non si registra più il fatto per cui c'è una famiglia o un soggetto che affitta parte della sua abitazione o magari la casa contemporanea della nonna. Ci sono grandi investitori che di fatto fanno attività di alta speculazione. Cosa succede nel frattempo? Succede che l'abitante storico di quel quartiere viene di fatto espulso e viene mandato in quartieri periferici, che poi sono lo stesso quartieri periferici in cui magari nasce il conflitto fra chi si è spostato da altre parti della città e paesi stranieri, anche loro che hanno vissuto la mobilità. Per cui il centro diventa di fatto riservato a un tipo di popolazione, mentre l'altro tipo di popolazione viene relegato nelle periferie, in condizioni appunto decisamente più meno agevoli. E poi il discorso degli stanziali, sì, poi c'è chi si muove perché può, si muove perché è costretto, e c'è chi non può muoversi. In una società che celebra la mobilità, c'è chi magari è costretto a non muoversi. Ci sono anche degli studi interessanti che ci dicono, per esempio, che ci sono nei quartieri periferici, nelle grandi quartieri, insomma, distanti dal centro, mai collegati, ci vivono persone che spesso tendono quasi a non muoversi più dal quartiere stesso. Perché non si muovono? Perché non si recano al centro per attività culturali di consumo? Perché il centro ormai è una vetrina appunto per un altro tipo di popolazione, perché sempre più c'è un nuovo sottoproletariato urbano che magari non lavora o lavora in maniera molto precaria, e succede che alla fine, per quanto disagiato, per quanto deprivato, il quartiere periferico diventa l'unica area di comunità che dà un senso di comunità a queste persone che si sentono strane nella città. Per cui ecco, per questo compare anche la figura dello stanziale in questa dinamica di ipermobilità di vari livelli.
Sì, ma volevo anche chiederti un'altra cosa, visto che si parla, per ricollegarci in qualche modo al discorso del Cile. Tu fai appunto un certo raffronto tra i piani, quello della stanzialità e invece quello dell'ipermobilità. Possiamo anche dire in qualche maniera che le infrastrutture naturalmente giocano un ruolo assolutamente primario in questa divisione, perché altrimenti sembrerebbe quasi che questi flussi non siano organizzati dentro strutture materiali, dentro investimenti, ma in realtà lo sono fortemente. Basta fare un esempio, tanto per dire qualcosa ai nostri radioascoltatori che conoscono bene, della mobilità torinese, in cui c'è un disincentivo dei trasporti pubblici in favore di tutta un'altra serie di politiche per la mobilità che naturalmente privilegiano una certa parte sociale e di conseguenza ne svantaggiano un'altra, per esempio l'utilizzo della tanto rinomata economia dello sharing, dei mezzi come auto del Joy oppure delle biciclette eccetera eccetera, sono un certo tipo di mezzo che viene in qualche modo pubblicizzato ma che assolutamente esclude dalla possibilità stessa di sopravvivenza certe persone che naturalmente non possono espletare i propri bisogni sopra una bicicletta o che non possono permettersi magari di pagare un Enjoy, non hanno una carta di credito o quant'altro sia necessario per usufruire di queste infrastrutture. Sembra quindi quasi che la mobilità sia in generale penalizzata solo per coloro che non possono accedere al mercato necessario per effettivamente muoversi velocemente all'interno dello spazio. Sicuramente gli esempi che facevi tu anche dell'alta velocità oggi sono particolarmente significativi, basta un po' pensare quanto ci si mette per arrivare da Milano a Roma, stiamo parlando se non sbaglio semplicemente di 4 ore, e di quanto invece per arrivare dalla periferia milanese ci possa volere per arrivare in centro attraverso i mezzi pubblici se non si vive vicino a una fermata della metropolitana. Quindi stiamo parlando comunque di fenomeni e di investimenti riguardo alle infrastrutture che determinano un certo stile di vita piuttosto che un altro. Proprio per questo ti chiederei, secondo te quali sono le connessioni tra le questioni della mobilità contemporanea e le rivolte degli ultimi anni intorno all'aumento dei prezzi dei mezzi pubblici e della benzina che abbiamo visto accendere in qualche modo l'America Latina, ma non solo, basta pensare anche all'esempio francese dei Gilets Jaunes?
Guarda, io penso tu abbia toccato un punto veramente importante, cioè queste diverse forme di mobilità che si rivolgono ormai a membri diversi, a classi, a componenti diversi della società, appunto chi viaggia in alta velocità tendenzialmente è lo stesso utente poi dei bike sharing, dei vari servizi di bike sharing, poi di fatto però in città che si slabbrano sempre di più verso queste enormi periferie dove si concentrano i privati, i ceti popolari, chi viene espulso dalla città, lì non servono queste, l'alta velocità non si rivolge a quel tipo di popolazione che tutti i giorni magari prende il treno, prendendo orari, i car sharing neanche, sono quel tipo di persone che magari anche è costretta ad avere un tipo di mobilità ben poco appagante, non è la mobilità internazionale ma una mobilità ripetuta e continua, quotidiana, attraverso i propri mezzi di trasporto, per cui magari sono mezzi di trasporto vecchi, inquinanti, per cui poi si colpiscono anche. E poi questo è un elemento, e poi le due facce anche che emergono a quello che hai detto della cosiddetta economia della condivisione, per cui vediamo delle piattaforme, no? Da una parte chi si muove attraverso il car sharing, dall'altra parte chi lavora nella logistica, che di nuovo è un nuovo ceto di fatto, no? Operaio, i camioncini dei trasporti, di Amazon, della logistica, costituiscono un altro nuovo conflitto. Per cui, per arrivare qua alla tua domanda conclusiva, sì, è vero, non è un caso per cui, da una parte sono gocce che fanno traboccare il vaso, i conflitti sull'aumento dei prezzi del metro, del bus, della benzina, che colpiscono le possibilità di trasporto dei pendolari. Però in una società che, come dicevo all'inizio, celebra e questa retorica della mobilità, perché poi essere mobili vuol dire essere connessi, vuol dire essere quindi desiderabili, vuol dire essere adattabili, è un po' il reverso, no, della flessibilità, devi essere flessibile, devi essere mobile. Ecco, qui parliamo di strati crescenti della società che all'interno di questa retorica dell'ipermobilità la vivono, sì, la mobilità, ma da una posizione di subordinazione. E allora non stupisce da quel punto di vista che, essendo forse la condizione che più di altre accomuna i ceti popolari o i ceti medi impoveriti, che sia proprio su questi elementi, no? La possibilità di muoversi diventa così vitale e mi costringe a farlo in maniera appunto così disagiata, che nascono forme di conflitto ancora prima che sulla sanità, ancora prima che sulle politiche educative, perché la mobilità riguarda tutti, mentre le altre forme anche di politica riguardano tutti ma non nella stessa maniera. Insomma, ci sono magari delle fasi in cui non ho diretto interesse alle politiche scolastiche, ma tutti invece sono coinvolti in questi conflitti latenti che poi diventano invece visibili sulla mobilità. Per cui sì, sicuramente è interessante trovare come filo conduttore che siano proprio queste cose apparentemente meno importanti di altre, ma non lo sono, su cui nascono conflitti anche molto aspri.
Ti farei un'ultima domanda, perché quello che mi ha colpito è che tu dici che oggi un certo tipo di democrazia ha effettuato una traslazione dei valori materialisti, per l'appunto quelli che hanno caratterizzato anche le grandi rivendicazioni dell'Ottocento, quindi tutta una serie di diritti sociali, ai dei valori post-materialisti. Ti faccio una domanda che naturalmente non necessita per forza di una risposta. No. Secondo te la questione appunto dei mezzi di trasporto potrebbe essere anche perché, e probabilmente come dice di certo dicevi anche tu riguardo alla goccia che fa traboccare il vaso, perché il vaso è colmo, che naturalmente in una situazione di deprivazione oramai e anche di sottrazione, di esclusione dalle possibilità in qualche modo anche di desiderare, non solo più di avere ma anche di desiderare tutta una serie di servizi che hanno caratterizzato invece i 30 anni d'oro del welfare, se la mobilità viene percepita perlomeno come la possibilità di essere produttivi laddove non c'è più niente da chiedere, se viene tolta anche quella, allora probabilmente è proprio il caso di incazzarsi, così come ci dice il Cile.
Beh, assolutamente, insomma, ormai da diversi anni anche autori come Kassel hanno detto che industriale che bisognava su altri tipi di conflitti si è trasformata in una società basata sui flussi. Quali flussi? I flussi di informazione, i flussi della finanza, i flussi culturali, ma anche i flussi di persone. Per cui la mobilità diventa in un certo senso una sorta di nuova struttura della società, per cui diventa qualcosa di molto materiale, c'è una materialità dietro appunto che ha a che fare con una forma di disuguaglianza, di deprivazione, e i conflitti nascono per quello. E il riferimento che faceva ai valori materialisti e postmaterialisti ci dice che sì, il diritto alla mobilità o i conflitti che si giocano intorno alla mobilità rappresentano una nuova tematizzazione di temi estremamente legati alla materialità della vita, altro che l'immaterialità, mentre appunto le retoriche di cui hai fatto accenno anche tu sulla mobilità come qualcosa che ci rende quasi eteree, ci fa vivere al di là del tempo e dello spazio, ci dicono che non è così, perché nelle nuove forme di disuguaglianza magari sì c'è chi vive al di là del tempo e dello spazio, ma altri sono molto compressi, costretti e legati poi ai vincoli, no, della mobilità quotidiana, che è anche quello strumento che alla fine riproduce e amplifica delle disuguaglianze.
Ti ringrazio Luca per questa interessante chiacchierata.
Grazie a te.
Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E dopo appunto questo discorso sulla mobilità, sui vari piani che caratterizzano la narrazione dominante riguardo alla città contemporanea, tra flussi e stanzialità, tra conflitti per poter usufruire della mobilità e chi invece vive una vera e propria posizione di privilegio all'interno della mobilità transnazionale, andiamo a fare una piccola pausa musicale, andiamo a sentirci House of the Rising Sun, naturalmente degli Animals, un pezzaccio degli anni 60 in cui il gruppo British cerca di imitare, riuscendoci però in maniera formidabile, il blues e le note che vengono dall'altra parte dell'oceano, le note nere che caratterizzano gli anni 60, e un certo tipo di musica che rimarrà per lo più iconica.
Been the ruin of many a war. children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.
Abbiamo cercato di approfondire la questione della mobilità urbana partendo dal considerarla come terreno del conflitto, così come ci suggerisce di fatto la questione cilena, che però è esplosa in una vera e propria contestazione generale dell'esistente per quanto riguarda anche una situazione politica particolare che è quella cilena, perlomeno dal 1973 in poi, e anche tutte le politiche economiche di cui il Cile ha rappresentato il laboratorio privilegiato, come quelle politiche che vengono direttamente dai Chicago Boys, dal neoliberismo di Milton Friedman, difatti dalla decostruzione totale della sfera politica inretita all'interno di un mercato che dovrebbe essere la bilancia e l'equilibrio finale di tutti i rapporti sociali. Ma abbiamo affrontato anche la mobilità in questa chiacchierata, così da poter vedere effettivamente quali sono i piani di differenziazione e esclusione che costruisce all'interno della stessa città, all'interno delle stesse città che viviamo. E proprio per questo mi sembrava interessante proporvi un audio di un'intervista una recente pubblicazione che si chiama Airbnb, città come merce, con la sua autrice Sarah Gainsford, che parla appunto di un altro tipo di mobilità, che è quella dell'esclusione da una certa possibilità di vivere, da un certo tipo di residenzialità, intorno al fenomeno di Airbnb, questa grande piattaforma in cui di fatto, dopo la grande cacciata derivata dagli investimenti soprattutto in America e in Europa, che hanno coinvolto per lo più i centri città dagli anni 70 in poi, con il grande ritorno della classe media che aveva abbandonato la città per la cosiddetta villettizzazione, per la città diffusa e per l'Interland, il grande ritorno che di fatto occupa i centri di città, che ha portato la popolazione a allontanarsi da queste parti, e diciamo che l'ultima spinta che ha cacciato gli ultimi rimasti nei centri di città è stata sicuramente quella di Airbnb, in cui effettivamente chi aveva qualche metro quadro in zone centrali o in zone attraenti dal punto di vista turistico è stato portato a lasciarle per di fatto metterle a profitto, un fenomeno che sicuramente è denso di contraddizioni, anche perché molto spesso chi lo fa non ha altre possibilità di reddito e quindi vede un ingresso in qualche modo di valore all'interno della propria vita mettendo a disposizione la casa. Topico è l'esempio di Barcellona, in cui addirittura le persone diventano schiave della loro stessa impresa, lasciando le città lasciando il centro città e le proprie case per naturalmente affittarle con Airbnb a dei prezzi molto alti, per poi andare a prendere case in affitto dove vivono stabilmente in periferia. Delle vere e proprie contraddizioni che vanno di fatto a creare quella che è l'economia dell'arrabattarsi contemporanea, quella che è la gestione economica all'interno della confusione e dell'instabilità. Proprio per questo andiamo a sentirci appunto l'autrice che ci parla di Airbnb.
Ho voluto decostruire questa narrazione di Airbnb che si presenta come una soluzione a un problema che in realtà contribuisce a creare, ovvero una situazione di emergenza abitativa su scala globale. Cioè, Airbnb di fatto, diciamo, guadagna con questo modello di business che favorisce appunto l'espulsione delle persone che abitano le città. Non c'è un meccanismo redistributivo dell'economia generata con il turismo. Se poi andiamo a vedere diciamo il giro di soldi generato dal turismo, non va alle città ma finisce ai privati, agli operatori, diciamo, immobiliari, alle compagnie aeree low cost. C'è attuale una tendenza alla professionalizzazione dell'attività su Airbnb, ovvero sono sempre più quelli appunto che gestiscono più di una proprietà, quindi a tutti gli effetti si tratta di attività imprenditoriali. Questa piccola percentuale di persone con più di una proprietà guadagna, diciamo, l'importo maggiore, cioè il profitto maggiore di Airbnb, per cui il 22% degli host romani guadagna il 60% di tutti i profitti generati su Airbnb a Roma, per cui è proprio evidente come Airbnb sia un fenomeno in realtà di concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi che hanno tanti alloggi su Airbnb. Dall'introduzione della norma sulla cedolare secca nel 2017, Airbnb non ha mai versato, appunto, non ha mai trattenuto e versato questa imposta allo Stato. Secondo appunto Federalberghi, cioè un comunicato recente, appunto Airbnb aveva omesso di versare ad oggi 430 milioni di euro di tasse. C'è poi tutta la questione della tassa di soggiorno, per cui Airbnb ha stretto degli accordi con, mi sembra, 8 comuni in Italia per riscuotere e versare la tassa di soggiorno, ma lo fa secondo un sistema, diciamo, forfettario impossibile da verificare. Nel giro di pochi anni a New York, San Francisco, Toronto e un po' in tutte le città del Nord America, quote consistenti di case in affitto sono finite su Airbnb, per cui un aumento dei valori immobiliari, una riduzione, diciamo, dell'offerta di case in città già pesantemente alle prese con crisi abitative importanti. I prezzi di mercato sono altissimi, San Francisco è la città con gli affitti più alti del mondo, circa $3.500, diciamo, per un bilocale. Per quanto le città siano molto diverse tra loro, quelle nordamericane e europee, però è lo stesso fenomeno che stiamo vedendo anche nelle città italiane.
Naturalmente qui l'autrice di Airbnb Città Merce spiega molto meglio di me in realtà quale sia effettivamente la colonna portante di questo tipo di piattaforme, che non è di certo le persone che cercano di arrabattarsi e di lasciare la propria casa per avere un'entrata di qualche tipo, un'entrata minima, come spesso accade anche in città di minore importanza come Torino. Ma il grande problema di queste piattaforme è di nuovo la concentrazione della proprietà, sia della proprietà immobiliare, come anche invece prima facevamo accenno alla proprietà in realtà dei mezzi della mobilità. La tanto fantomatica economia della condivisione di cui si parla in realtà è una riconcentrazione della proprietà anche dei mezzi di trasporto, se si pensa per esempio alla possibilità del prendere un Enjoy piuttosto che della possibilità di prendere una bici sharing. Non significa che quella bici sia realmente condivisa, significa che tutte quelle auto in realtà hanno una proprietà, ed è una proprietà massiccia, una proprietà del capitale che poi ridistribuisce o affitta quel tipo di mezzo, in qualche modo ristabilisce una nuova problematica che questo tempo impone ai sottoproletari, ai disgraziati, agli indesiderati, cioè l'accesso ad avere qualcosa, che sia una casa, che sia una macchina, che sia una bicicletta. Infatti sono famose le politiche soprattutto del governo Fassino negli anni precedenti, che esplicitamente dicevano che la città deve in qualche modo sfavorire il fatto che le persone acquistino una casa piuttosto che comprino un'auto o una bicicletta. L'economia futura sarà l'economia della proprietà transitoria, la proprietà transitoria prestata quindi dalle grandi piattaforme e dei grandi capitali, in cui le persone sono di fatto ricattate ad avere un certo tipo di valore produttivo, andare a lavorare per potersi permettere di continuare magari a pagare il noleggio di un'auto a lungo termine, piuttosto che la bici sharing, piuttosto che la macchina se hanno bisogno di spostarsi, perché effettivamente avere anche una vecchia macchina è qualcosa che ti permette un po' di barcamenarti senza essere proprio produttivo. Avere una casa ti permette magari di non andare a lavorare tutti i giorni. Invece stare all'interno dell'economia dello sharing significa irretirsi di fatto all'interno di un ricatto che ti vuole sempre profittevole, per cui devi avere la preoccupazione di andare sempre a lavorare, perché effettivamente se no non hai più niente, né una casa, né una macchina, né una bicicletta. E un po' queste sono di fatto le problematiche del futuro. La questione della distribuzione della proprietà è sempre stato alle classi subalterne è sempre stato un grosso problema per il capitale, nei tempi appunto d'oro di cui si faceva accenno prima, quelli del welfare state o dell'assetto keynesiano, come direbbe qualcuno. La proprietà era stata parcellizzata e offerta così da poter in qualche modo agevolare la riproduzione sociale per tornare in fabbrica. Oggi, dal momento in cui in certe parti del mondo quel tipo di produzione non è più valida, allora alle persone non deve essere più concesso neanche avere la proprietà, ma appunto devono in qualche modo stare lì a cercarsi un lavoro continuo all'interno dei vari flutti dello sfruttamento per poter continuare ad avere una macchina piuttosto che una bicicletta, piuttosto che una casa in affitto oppure in una stanza in un social house.